È un po' strano iniziare una settimana di ritiro con questa istruzione della regola intorno al lavoro, ma credo che possa essere di ispirazione per tutti, sia per quelli che a motivo del loro lavoro non potranno partecipare a tanti aspetti del nostro ritiro e che quindi sanno però ugualmente di essere nella volontà di Dio, sia quelli che invece il ritiro lo fanno e che possono trarre anche da questo paragrafo della regola il suggerimento a considerare il ritiro, la preghiera, come un lavoro, come qualcosa, un'opera da compiere anche concreta con zelo religioso. Ecco, quindi per tutti la parola anche della nostra regola può essere di luce. E di luce è del resto anche il brano che oggi viene offerto alla nostra riflessione, al nostro scambio comune dell'inizio degli Atti degli Apostoli, che parla proprio del tempo che il Signore ha condiviso con i Suoi dal giorno della risurrezione fino all'ascensione. E dice il testo degli Atti, apparendo a loro, parlando a loro del regno di Dio, e un'ipotesi di traduzione, mangiando insieme con loro. È proprio quello che viviamo in questi giorni, il vedere tanti segni della presenza del Signore, ascoltare Lui che ci parla del Regno e anche convivere insieme con Lui e tra noi nei limiti del possibile. Ecco, una luce bella che ci fa rallegrare per la presenza degli uni agli altri. Ecco, presentiamo al Signore anche tutto quanto fosse nel nostro animo ancora di peso, di oscurità, di fatica. Gli affidiamo tutto con grande fiducia e in questo modo anche vogliamo con questo animo cantare i salmi delle lodi.
Io volevo fare due cose. Una, insomma, piccola, nel senso che anche nel Vangelo adesso è stato detto che Gesù è risorto dai morti e quindi viene usato, insomma, questo verbo che indica la sua risurrezione. Invece, negli Atti degli Apostoli all'inizio dice appunto, non parla di questo, dice dei 40 giorni e dice dal giorno in cui Gesù si è mostrato vivo, quindi si è fatto vedere ai suoi vivente proprio, vivo. Sembrava un modo molto bello anche questo di indicare tutto l'evento che era accaduto. E poi volevo sottolineare che è lui che sottolinea moltissimo l'opera dello Spirito e quindi dice che al versetto 2 i discepoli sono stati scelti nello Spirito, per mezzo dello Spirito Santo. Poi al versetto 5 dice che loro saranno appunto battezzati nello Spirito Santo. E ancora il versetto 8 che dice lo stesso Gesù, riceverete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e sarete testimoni. Allora, insomma, mi sembrava molto bello, quindi da oggi Poi insomma si attende il grande dono appunto dello Spirito Santo, quindi lo teniamo anche sempre molto nel cuore, però appunto mostra che già lì c'è questo dono che in Gesù è continuo, insomma, ecco, quindi lui li ha scelti, li ha battezzati, insomma, quindi questa forza anche che dona lo Spirito Santo per essere testimoni fedeli, continui di Gesù.
Io volevo dire una cosa, volevo dire la mia ammirazione per questo brano, che ogni volta mi colpisce tantissimo e mi elettrizza proprio, perché mi sembra straordinario, straordinaria riconoscenza per chi l'ha scritto anche, perché racconta qualcosa di quei 40 giorni dalla risurrezione all'ascensione. Signore, che sono giorni straordinari perché è la vita con il risorto, non ci sono altri esempi, è il paradiso, anche se è asimmetrico, naturalmente, perché il risorto è lui che sta in mezzo a loro benissimo come risorto e loro che vivono con lui. Cosa fanno? Fanno dei discorsi, vivono insieme, fanno dei discorsi, mangiano insieme e parlano del regno di Dio, però parlano anche di politica, perché la domanda quando fa ritornerà, quando verrà il regno di Israele, e anche la sua risposta è tutto politico. E quindi una grande pienezza di cui c'è pochissima traccia, fanno traccia, cioè, mi domando sempre perché avrebbero dovuto raccontare questo gli apostoli. No, invece no, tutta la base della nostra conoscenza è diversa, però c'è anche questo, ci sono pochissime cose, ma sono la prova della vita paradisiaca, in un certo senso, sulla terra, già con tutti gli elementi. Manca solo qualcosa, ma c'è molto. E poi anche mi colpisce tanto il distacco, cioè è una vita già piena, già fatta di tutte queste belle cose, che però deve incontrare un distacco, che non sarà più la morte, ma un altro tipo di distacco che comprende anche la promessa del ritorno. Questi angeli mandati lì a fare un po' di didascalia di quello che sta succedendo, mettono in moto anche l'attesa e la speranza del ritorno. E sono tutte cose fondamentali che per noi, per le generazioni che sono seguite e che a me fa tantissimo, sempre tantissimo piacere rileggere e vedere, scoprire qualche elemento nuovo di questo periodo, di questi 40 giorni, di queste cose straordinarie che ci saranno detti, soprattutto l'esperienza che hanno fatto, per cui gli apostoli che poi vanno a, non raccontano solo il fatto l'avvenimento come l'hanno ricevuto, ma raccontano anche la loro esperienza del risorto.
A me è piaciuto il versetto 11 quando dice l'uomo mi inganna perché sta a guardare il cielo. Questo Gesù che è stato messo a lui, è stato assunto in cielo, verrà allo stesso modo in cui l'ho visto andare in cielo.
Questo messo a tavola del Signore con i suoi, e poi l'ha ripreso Luca, anche lì c'è il 2, cammina con lui, anche loro parlano, speravano fosse lui per Israele, questo richiamo Israele, qua. Poi ancora a tavola, quando si vede tagliati, sorge il Re, anche lì in modo costruito con loro, che cosa mangiare, che ovviamente c'è un richiamo, mi sembra un richiamo forte al proprio alla concretezza vita, per lì cosa mangiare, possiamo essere lo stito, quindi mi sembra che sia un richiamo forte alla vita quotidiana, con questa di tavola mi fa pensare alla nostra famiglia, alla nostra casa, al nostro tutti insieme, condividere il pane, che il pane spezzato, non so il pane normale, siamo quello che adesso fra poco distribuiamo per noi, ma anche il pane della nostra vita quotidiana. Mi pare bello questo richiamo più forte alla vita normale delle persone, quindi attenzione anche tra le persone vicine, difficoltà, mi sembra molto interessante, molto bello questo richiamo alla quotidianità.
Io mi sono accorta di un particolare che non ricordo di avere mai notato. Nel primo versetto, quando in italiano si dice che Luca ha narrato di quello che Gesù fece e insegnò. Invece mi sembra che letteralmente dica di quello che Gesù cominciò a fare e a insegnare. E, insomma, mi ha colpito perché dire fece e insegnò è chiudere, no, in qualche modo l'azione. Gesù con la sua ascesa al cielo ha compiuto in qualche modo, è vero, la sua missione, però il fatto che dica cominciò a me ha fatto pensare invece che la sua opera è cominciata ma non è finita, continua appunto a essere in mezzo a noi. Infatti Gesù poi dice, no, io sarò con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo, quindi la sua opera continua.
Ho notato in particolare del versetto 5 che dice: Giovanni battezzò con acqua, voi invece tra molti giorni sarete battezzati in Spirito Santo. E che è un parallelo, un confronto che non funziona mica tanto, perché istintivamente dovrebbe dire Giovanni battezzò con acqua, voi battezzerete, oppure il popolo è stato battezzato da Giovanni con acqua, voi sarete battezzati tutti. Cioè, quindi la prima parte della frase parla di Giovanni e usa un verbo attivo, la seconda parte parla degli apostoli e usa un verbo passivo. E quindi qual è l'importanza, mi pare, di questo versetto? Che Gesù annuncia agli apostoli che loro, prima ancora di essere la parte attiva della predicazione e della esecuzione del battesimo agli altri, devono essere loro a ricevere e a essere battezzati, e quindi la loro parte in prima battuta è quella di mettersi dalla parte di chi riceve e di chi ha bisogno di ricevere, dopodiché faranno anche l'altra, ma la prima è quella.
A me ci sono due cose che mi hanno colpito, e uno appunto a questa cosa dove si dice che non spetta a noi conoscere i tempi e i momenti, e poi c'è questa nube che li sottrae, che sottrae appunto la vista del Signore ai loro occhi. Queste due cose mi hanno riportato all'ultima parte del libro dell'Esodo che abbiamo letto appunto poco tempo fa, dove c'è appunto questa nube che copre la tenda del convegno e che impedisce a Mosè di entrare appunto nella tenda, e poi c'è appunto questa nube che detta i tempi agli israeliti per levare le tende e partire, oppure per rimanere fermi lì come sono, lì dove sono. Insomma, questi due particolari mi hanno riportato appunto molto a questo testo dell'Esodo, che mi aveva peraltro molto colpito perché mi sembrava curioso che appunto fosse questa nube a dettare i tempi del cammino di un popolo. E appunto anche qui si dice non spetta a noi conoscere i tempi e i momenti, quindi mi sembrava che le cose andassero molto in sintonia con quel testo. E, insomma, questo mi fa molto pensare perché, almeno per quanto mi riguarda, ci sono appunto tanti momenti in cui mi sembra che i miei tempi non coincidano con i tempi che sono del Signore. E a volte anche questa cosa mi fa arrabbiare, però insomma, evidentemente invece è così, cioè bisogna che aspettiamo i suoi tempi, e i suoi tempi sono quelli giusti.
Vado un po' dietro a quello che ha detto adesso Valentina, perché anche io non l'avrei detto perché mi sembrava un dettaglio, però poi il Vangelo un po' lo evidenzia, un po' costringe, insomma, dobbiamo tornare in Galilea, dove c'è questa insistenza del Vangelo di Matteo due volte, si ricomincia da là, che non è soltanto un fatto di tradizione, evidentemente, ma ci sarà qualcosa dietro a questo dover tornare in Galilea, o dobbiamo stare a Gerusalemme, perché Gerusalemme è da lì che riparte tutto, è da lì che ci sono i problemi grossi e la vita è lì, le cose importanti succedono lì e bisogna essere lì pronti. Rimane una questione, perché è evidente che sono due indicazioni con due contenuti diversi, ecco. Da quello che diceva prima Romeo mi sembra più la mentalità del ripartire dalla Galilea, ecco. Però le cose importanti succedono a Gerusalemme ed è lì che ci si gioca poi una testimonianza. Per me rimane una questione aperta, probabilmente è una questione aperta.
Io ho notato al versetto 10 che compaiono due uomini vestiti con vesti bianche che si appressano presso gli apostoli, come già al capitolo 24 Luca aveva raccontato di due uomini vestiti di bianco che si erano accostati al gruppo delle donne, che lì erano almeno 5 persone. E anche qui, come in Luca 24, c'è una contestazione dei due uomini. Dicono, ma perché cercate tra i morti colui che è vivo? Alle donne al sepolcro. E qui agli apostoli, ma perché state a guardare il cielo? In particolare questa seconda contestazione di oggi mi ha fatto sottolineare che effettivamente non è importante il cielo come destinazione del viaggio di Gesù con la sua ascensione, ma è importante il modo con cui lui va in cielo, come appunto si dice nel versetto 11, verrà in questo modo in cui l'avete visto andare in cielo. E qual è questo modo? Questo modo mi pare che sia con la nube. Cioè qui non è detto espressamente che tornerà con la nube, però è detto che tornerà nello stesso modo in cui è partito, cioè con la nube. Lo dice chiaramente al versetto 9. Dunque l'importante, come veniva anche suggerito prima, è la nube, soprattutto perché Gesù ne aveva parlato sempre nel Vangelo di Luca al capitolo 21, indicando che negli ultimi tempi il Figlio dell'uomo sarebbe venuto con la nube, e riprendendo con questa parola la profezia del libro di Daniele, che poi noi ritroviamo anche al principio del libro dell'Apocalisse. Dunque è essenziale osservare il modo, non dobbiamo perderci a guardare la meta, perché in qualche modo è scontata dove dovrebbe andare il Figlio di Dio che è sceso su questa terra, se non nel luogo dal quale è venuto. Ma l'interessante è il mezzo di trasporto, è la nube. Questa nube ha un senso evidentemente di mistero, perché è la stessa nube che, guarda caso, proprio l'Evangelista Luca sottolinea con particolare importanza al momento del racconto della trasfigurazione, dove usa per tre volte questo termine per indicare una situazione imprevista nella quale i tre apostoli hanno addirittura paura di entrare. La nube è il mistero che spaventa, è il mistero che in qualche modo occupa, che non lascia spazio, forse è una dimensione un po' anche soffocante della presenza della gloria di Dio, è un impedimento, perché appunto il libro dell'Esodo, dopo averci intrattenuto amabilmente per più della metà a descriverci come doveva essere fatto il santuario da viaggio, si conclude dicendo che neanche i sacerdoti ci possono entrare, perché lì c'è la nube, c'è il Signore.
La parola di politica, diciamo, come veniva detto, nel versetto 6 e 7, mentre i discepoli pensano che sia il Signore a dover fare, e appunto è questo il tempo nel quale ricostruirai il regno di Israele, per Israele. Qui lui invece fa capire che dovranno essere loro protagonisti, non lui, e il luogo non sarà solo Israele, ma a partire da Gerusalemme, Giudea, Samaria e poi fino ai confini della terra. Quindi un coinvolgimento loro in prima persona, grazie all'opera dello Spirito Santo, e questa opera consisterà nell'essere suoi testimoni. Una costruzione del regno che passa attraverso questo, che sembra centrale in questo tempo, così di inizio del dopo Pasqua. Ecco, sia per l'annuncio della resurrezione, ma appunto molto più in ampio. Tutti sono destinatari di questa testimonianza.
Io ho tratto la conclusione, forse troppo banale, che l'unica cosa importante è cogliere Gesù. E quindi è di lui che tutta la scrittura parla. Ed è lui che tutta la scrittura annuncia, profetizza, rivela. Quindi mi sembra che il grande tema e la grande scommessa della nostra vita, anche questa mattina, no? Siamo venuti qui per cogliere quale presenza, per accogliere quale persona, per vedere quale realtà. Gesù. Quindi sì, me la sono cavata troppo facile, forse, ma per me è stato molto forte, insomma, questo avvertimento. E spesso mi capita, insomma, anche che devo lottare con la mia mondanità perversa. E dice, ma l'hai visto o no? E quindi sono ricondotto sempre di più anche a una semplificazione che data l'età è conveniente, insomma, no? Chi vuoi vedere? Gesù. E spero che la fine della vita terrena sia questa, un'apertura d'occhi piena, esultante, eterna. Lui.
Allora, ci possiamo fermare qui perché abbiamo visto che per quanto abbiamo cercato di stringere in questi giorni, ridurre all'osso le pericopi che avremmo dovuto considerare da qui a sabato, già questa c'è parsa enorme, quindi siamo riusciti così a dare un'occhiata qua e là, ma un testo, secondo me, che anche se oggi finiva al versetto 4, era già abbastanza. Perché poi il regno di Dio, le questioni politico-sociali, e poi Gerusalemme, e poi lo Spirito Santo, e poi la nuvola, poi gli occhi al cielo, Gesù che sale, scende, che torna, insomma, c'è, sono proprio tanti misteri della nostra fede. Comunque sono state dette tante cose belle su tutto questo, quindi benissimo. Io mi ridurrei esclusivamente proprio a quello un po' che vi accennavo anche all'inizio, perché mi sembrava che la primissima parte fosse una bella descrizione di questi giorni che il Signore sembra volerci regalare in questo ritiro, mi piace pensare un ritiro aperto, quindi al quale possano venire a prendere anche solo qualche briciola di tempo, anche altri nostri amici, fratelli, sorelle che non si possono permettere di stare da casa, dal lavoro, dalla famiglia per una settimana. E quindi già in parte è stato detto che è un tempo questo che il Signore concede a loro, molto singolare, eccezionale, appunto, di vita comune del Signore risorto con i suoi, cioè con i suoi chi poi? Quindi c'è agli apostoli che si era scelto lo Spirito Santo, però poi per come procede, ma lo vedremo insieme, forse la cerchia va considerata più larga, perché si arriva addirittura a parlare di 120 persone, però insomma, comunque, per ora fermiamoci a questa parola apostoli. E che cosa fa in questi giorni Gesù con noi? Questo è stato anche in parte detto, sostanzialmente tre operazioni. La prima è di mostrarsi vivo a loro. La seconda è quella di dare indicazioni, dare comandi, insegnamenti agli apostoli per mezzo dello Spirito Santo. Quindi insegnamento. Quindi le parole che anche a noi vengono regalate in questi giorni. E la terza cosa che fa con loro è quella appunto di mangiare insieme con loro. un'espressione veramente altrettanto singolare, perché vorrebbe dire prendere il sale insieme con loro, non usa i normali verbi che siamo abituati a conoscere nella scrittura per dire lo stare a tavola insieme. Usa questa strana cosa, forse vuol dire proprio il minimo indispensabile, un po' di pane, di sale, ecco, per forse supplire alla disidratazione di quei posti. In ogni caso indica la mensa comune, però ci sono anche delle altre letture, delle varianti, almeno altre due. Una che dice, mi è sembrato anche interessante per il nostro ritiro, che insieme con loro era prigioniero, quindi una specie di clima di prigione. Mi piace pensare anche questo, il ritiro ha questo aspetto, di stare lì tutti insieme, quasi costretti nello stesso luogo. E l'altro significato invece, stare insieme in un'aula, che è poi quella parola che abbiamo sentito nell'Esodo tante volte, l'aula, l'atrio, il recinto, il cortile, variamente tradotto. E anche questo mi serve a descrivere del nostro essere qui in questo momento. Come stava nell'aula, o viene tradotto nei Vangeli anche ovile, tutti nello stesso ovile, pastore e gregge. Ecco, quindi in ogni caso indica una convivenza stretta, molto concreta. Stesso luogo, stessi pasti, stesse parole, stessi misteri che si considerano. Ecco, molto bello. Descrizione, certo, di questi giorni, ma forse anche della vita più ordinaria della comunità cristiana, che ha dei momenti in cui riconosce questi elementi comunione con il Signore di sotto. Bene, però manca ancora un particolare di descrizione di questi momenti, che è una parola per la quale ho chiesto anche a Giuseppe di farmi arrivare un libro qui, che non c'è, qui viene tradotto con molte prove. Le prove, le sofferenze della vita, invece no, pare proprio che non sia così. Qui prova è nel senso positivo, buono del termine, che vuol dire segno, indizio, cioè cosa di cui ci si serve per dimostrare qualcosa. Proprio sì, l'indizio con il quale un investigatore mette insieme tutti i segni per dire allora le cose stanno così, questa è la verità dei fatti. Ecco, mi piace considerare questo fatto, cioè che a noi è concesso di sperimentare una serie di indizi per i quali veniamo confermati sulla verità. E qual è la verità? Che Gesù è vivo, che Gesù è risorto. Ecco, allora direi, mettiamo anche questo nella descrizione del nostro ritiro, un'indagine delle tante prove che il Signore ci dà della sua resurrezione. Allora io ho cominciato proprio in poco tempo che avevo stamattina a mettere in fila alcune cose che sono successe in questi giorni. A me è stato per esempio molto bello vedere le presenze nelle messe della settimana santa, in particolare della notte della Veglia Pasquale, questi ragazzini del post-cresima, altri giovani meno identificati